Dato che non ho con me la possibilità di fare la lezione del Tania, questo pomeriggio volevo velocemente concludere l'argomento che abbiamo iniziato settimana scorsa. Vediamo chi di voi si ricorda. La settimana scorsa abbiamo introdotto il discorso di Rabbi Tzadok, che ha portato Hillel HaZaken, che diceva che chi usa la corona della Torah per fini propri, purtroppo paga il prezzo più alto che c'è da pagare. Se vi ricordate, vi ho portato anche una storia del Talmud, del trattato Nedarim, in cui si raccontava di Rabbi Tarfon, che Rabbi Tarfon aveva preso da un albero un frutto legittimamente, ma non sapeva che c'erano dei ladri che nel periodo in cui era illegittimo prendere frutti da quel frutteto, continuavano a rubarne. Quindi quando lui è arrivato, ed era legittimo quando è arrivato Rabbi Tarfon, perché era il periodo dell'anno in cui il padrone non si fa problemi, purtroppo è cascato, come si dice proprio letteralmente, nel sacco. È stato,
Hanno
diciamo,
messo nel sacco.
messo nel sacco. Il Talmud dice chiaramente è stato messo nel sacco, e lui per salvarsi ha detto: Oi, Rabbi Tarfon, che cosa ti faranno? Che brutta fine che stai per fare. E quindi quando ha sentito, non ha detto Rabbi Tarfon, ha detto Tarfon, però Tarfon era il famoso Rabbi Tarfon, quindi lui si è salvato la vita con il fatto di essere un famoso studioso di Torah, e tutta la vita, dice il Talmud, Kol Yamav Yitzta'er, tutta la vita. Eccolo qua, io ho qua la frase del Talmud, Oi lo le Tarfon sheze horgo. Povero Tarfon, che questo vuole, che questo ha delle brutte intenzioni e vuole ucciderlo. Quindi, come ha sentito questa persona, l'ha lasciato lì ed è scappato via. E ha detto Rabbi Avahu in nome di Rabbi Hanania ben Gamliel, Kol Yamav Shelotot Tzaddik, tutti i giorni di quel Tzaddik, Hayam Mitzta'er al Davarze, soffriva e penava per questa cosa, dicendo a se stesso: Oili, povero me, shenishtamashti bekitra shel Torah, che ho usufruito della corona della Torah. Infatti, dice Rabba Barbarhana, in nome di Rabbi Yochanan, colui che usa la corona della Torah, ne'ekar mina Torah, viene sradicato dal mondo, e lo impariamo come Kal Vachomer, come un ragionamento costruito su un evento ai tempi di Belshazzar. Chi di voi sa chi è Belshazzar? Belshazzar era il nipote di Nebuchadnezzar, di Nabucodonosoro, colui che ha distrutto il Bet HaMikdash. Belshazzar ha ereditato la corona dal nonno e una sera ha deciso di vestirsi con gli 8 vestiti del sommo sacerdote, e quella stessa sera è stato ammazzato. E quindi dice il Talmud, così come Belshazzar, che ha usato Kelei Kodesh, gli strumenti del Bet HaMikdash, che non erano più Kodesh perché non erano più Yerushalayim, non c'era più Beit HaMikdash. Comunque c'è scritto che Ne'ekar min ha'olam, come è scritto nel libro di Daniel, Babel Elia, quella notte Katil Belshazzar, è stato ucciso Belshazzar, colui che usa la corona della Torah, che la corona della Torah è Hashem, che è Chai veKayam, la Torah è eterna, così come il padrone della Torah è eterno, Kal vaKohomer. Alla Khat Kama Vekama, ragion di più che la pena che aspetta coloro che usano la corona della Torah è la peggiore di tutte. E ci siamo fermati qui. Ricordate? Bene. Ora, volevo continuare lo stesso argomento, però deviando un attimino su un argomento un po' più piccante, nel senso. Perché una persona dovrebbe utilizzare
Collegare.
la Torah per propri fini? Probabilmente perché quello che lui voleva ottenere non è riuscito ad ottenere. Quindi io voglio ottenere una certa cosa e Hashem non me la elargisce, Hashem non acconsente di darmi questa cosa, quindi me la prendo con la forza. In altre parole, cosa fa la persona che vuole utilizzare la corona della Torah? Molto semplicemente vede che con la preghiera, vede che con il fatto che lui si sforza in preghiera, che prega tanto ad Hashem, che c'è continuamente una certa cosa e lui non la ottiene, lui forza Hashem di dargli questa certa cosa. In che modo? Credo che alcuni anni fa, in estate, abbiamo un attimino assaggiato questo argomento. Perché? Perché si era parlato, come diceva Davide all'inizio, abbiamo parlato di anime, è vero, si parla di anime, ma in che senso si parla di anime? Vogliamo un attimino entrare in un argomento di questi argomenti estivi, quando non apriamo il Tanya, cerchiamo di essere un po' più interessanti da qualche altra parte. Sono argomenti che non si dovrebbero toccare così tanto, ma volevo soltanto sorvolarci sopra un attimo.
Quelli
Dovete
di
sapere.
Liburno?
No, 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 non ci arriviamo a Libur.
Ah, no.
L'altra volta mi avete sgridato, mi avete detto
No, 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 noi vogliamo
non ci
arrivare
avete dormito la notte,
a Liburno.
non ne parliamo più.
No, no.
No, mia moglie non è d'accordo, eh.
Volevo solo dirvi, sono argomenti che mi piacciono moltissimo, però non tutti sono pronti per questo tipo di argomenti, ma non è l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è un po'
Quanti aerei
più
stanno
semplice.
passando? Aiuto.
Nella direzione giusta, spero.
Eh beh, scusate, si è interrotto, ma ho sentito. Aiuto.
Stanno andando verso nord.
Eh sì, quando passano da qui.
Era ora, come si dice. Purtroppo è un momento che doveva arrivare e prima si fa meglio è. Come si dice in ebraico, Yafasha Achad Kodem. I nostri nemici hanno i missili puntati su di noi. Cosa dobbiamo fare? Aspettare la risposta? Non dobbiamo aspettare la risposta. I Chachamim ci dicono chiaramente chi viene per ucciderti, non aspettare. Hashkem leorgo. Hashkem significa precedilo e uccidi tu lui. Perché? Perché se tu non fai questa cosa, vuol dire che non hai pietà né di te stesso, né della tua famiglia, né delle tue discendenze. E dato che lui che ha iniziato alzando le mani, alzando i toni, è già condannato a morte. Quindi inutile aspettare. Purtroppo siamo qui a parlare, non so chi ci ascolta. Speriamo che diano dal cielo, nelle menti di coloro che prendono le decisioni migliori da prendere. E dato che abbiamo una tzavà molto forte, HaKadosh Baruch Hu ci ha dato questa berakha di avere una tzavà molto forte, averla e non usarla è come avere la Torah e non studiarla.
Hanno
Bisogna.
sparato 300 missili,
Sì. La
300 missili e neanche uno, Baruch Hashem, ci ha toccato. 300
parasha
missili. Se succedeva in Ungheria questa cosa qua, era un disastro.
di oggi è un disastro.
Baruch Hashem, Baruch
Io non so
Hashem.
chi di voi si ricorda la guerra del Golfo, dove quando Yimach Shemo Vezichro Saddam Hussein ha lanciato 39 missili su Israele e non è stato ferito nessuno, quando ne ha lanciato uno su una base americana sono morti quasi 90 persone. Uno, un missile soltanto. Quindi abbiamo la mano di Hashem che ci protegge, abbiamo letto ieri nella Parashah, gli occhi di Hashem sono posati sulla terra che lui ha scelto, sempre dall'inizio dell'anno fino alla fine dell'anno. E lì l'autore del Tanya si chiede nel Igeret HaKodesh capitolo 14 se c'è scritto sempre, perché devi aggiungere dall'inizio dell'anno fino alla fine dell'anno? Perché noi abbiamo un contratto annuale con Hashem. Questo contratto si rinnova a Rosh Hashanah. Quindi è vero che sempre gli occhi di Hashem sulla terra Elema dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno. Significa che noi in tutto quello che abbiamo, tutto quello che vogliamo avere, abbiamo sempre un contratto di 12 mesi con HaKadosh Baruch. Ieri era il ricordato la dipartita del padre del Rebbe, era un grandissimo cabalista. Tantissime lezioni che abbiamo fatto le abbiamo fatte con gli insegnamenti del padre del Rebbe, non sempre ve l'ho detto, ma il padre del Rebbe era di un livello di Kedushah così elevato che la sera di Rosh Hashanah, che è la sera che secondo i cabalisti è la sera dove il mondo trema di paura, perché soltanto il giorno dopo con lo shofar si riscrive il contratto. Quindi quando finisce l'anno, vuol dire all'uscita delle stelle della sera di Rosh Hashanah, esattamente, bravo David, questo è il padre del Rebbe, però non era una foto scattata in un bel momento, perché è stato
arrestato.
Era stato arrestato, quindi contro la sua volontà è stata scattata questa fotografia, quindi non aveva un'espressione molto...
Sarebbe una foto segnaletica, ecco, di quelli di adesso.
No, era una foto che facevano a tutti coloro che venivano arrestati, perché lui insegnava Torah e quindi ai tempi del comunismo era vietato. Sì, la storia è molto, molto affascinante, ma non per stasera. Volevo solo dirvi questo, che lui una volta era passato la sera di Rosh Hashanah tornando dalla sinagoga vicino a un ruscello, e ha detto a chi lo accompagnava, non senti? In Yiddish si dice, es ruscht sich anders. Senti come si dice in italiano, ruscello, il rumore del ruscello è gorgoglio, forse, qualcosa del genere.
Scrosciare, sì.
Scrosciare, esatto. Ha detto a chi lo accompagnava, dice, non senti anche tu come il ruscello sta scrosciando con una voce diversa, con una voce molto più timorosa di quello che sento tutto l'anno. Perché? Perché il mondo è in bilico. Il mondo, la sera dello Shoshana fino alla shofar della mattina, è appeso a un filo. Quindi i grandi cabalisti sentivano questa cosa. Perché vi ho raccontato questo? Perché, chi si ricorda, devo tornare indietro, stavamo parlando...
Prima che io la interrompessi, stava parlando di una cosa,
no,
di cui resta,
no, no,
non ricordo,
no,
il nome, di cui nessuno voleva...
Sì, no, ma volevo continuare il discorso di... No, no, volevo continuare quel discorso che abbiamo iniziato, che HaKadosh Baruch Hu ci dà la Berakha, e a volte dobbiamo usare questa Berakha. Ah, ecco cosa volevo dire. Che il Pasuk dice dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno, che gli occhi sono posati su HaKadosh Baruch Hu, sulla terra di Israele, per questo che i grandi tzaddikim sentivano la sera di Rosh Hashanah le voci del mondo con un suono diverso, con un suono molto più impaurito, con un suono molto più timoroso di quello che è durante l'anno, quando hanno già ricevuto la garanzia che ci saranno per i prossimi 12 mesi. Questo per dire che anche nella parasha di oggi noi leggiamo che HaKadosh Baruch Hu ci proteggerà da tutti i nostri nemici, proprio Vishavtem Lavetach Be'arzechem. La parasha di oggi dice proprio queste parole, che noi saremo protetti da qualsiasi nemico che ci circonda. Ok, vediamo se ho qua. Eccolo qua, ho qua il Pasuk, vale la pena leggerlo. Eccolo qua. Attraverserete il Giordano e risiederete nella terra che Hashem, il vostro Dio, vi dà in eredità, e vi veheniach lachem mikoloi vechem, vi lascerà tranquilli da tutti i vostri nemici che vi circondano, vi shavtem betach, e potrete abitare e risiedere con la massima sicurezza e tranquillità. È proprio il Chumash di oggi. Sappiamo che il Chumash del giorno dà una forza speciale a questo giorno, e quindi possiamo augurare al nostro esercito tanto successo in quello che devono fare. Che HaKadosh Baruch Hu guidi i loro occhi, guidi le loro menti per fare quello che devono fare.
Amen.
Torniamo a noi. Amen. torniamo a noi. Si parlava del fatto che ci sono delle circostanze in cui le persone sono molto testarde e non accettano la volontà di Hashem. Io voglio diventare il presidente del paese, però che cosa fa Hashem? Nonostante le mie suppliche, nonostante le mie tefillot, non mi fa diventare il presidente. Io voglio vincere 10 milioni di euro, perché 10? 100 milioni di euro alla lotteria. Ma Hashem non mi fa vincere 100 milioni di euro alla lotteria. Ma siccome io ho studiato tanta Torah nella mia vita e sono capace di far sì che questa cosa succeda con la forza della Torah, ci sono persone nel passato che hanno utilizzato la forza della Torah per ottenere quello che loro volevano senza l'autorizzazione da Hashem. In altre parole, quando io prego Hashem non esaudisce le mie preghiere, allora cosa faccio? Ci penso io. Questo si chiama Avodah Zarah. Ora, quando noi leggiamo che il primo Beit HaMikdash è stato distrutto, perché ai tempi del primo Beit HaMikdash facevano Avodah Zarah, è una cosa che non riusciamo a capire. Avodah Zarah significa non credo in Hashem, credo in altre forze. Io vedevo con i miei occhi ogni giorno, quando i Kohanim portavano il sacrificio sull'altare, vedevo il fuoco dal cielo che scendeva dal cielo e consumava il sacrificio. Vedevo ogni anno a Yom Kippur, quando portavano il capro espiatorio e lo lanciavano dal burrone, che si chiamava Azazel, in quel momento dentro il Beit HaMikdash c'era una lingua di tessuto che era colorata di rosso, da rosso diventava bianco. E tutti dicevano questa frase: così si trasformeranno in bianchi tutti i peccati, tutti si trasformeranno da rosso a bianco tutti i peccati, in altre parole i peccati sono stati cancellati. Nel Beit HaMikdash c'erano 10 miracoli che si potevano vedere con i propri occhi. Cosa vuol dire che ai tempi del Beit HaMikdash non credevano in Hashem? Era impossibile non credere in Hashem quando ce l'hai davanti. Chi entrava nel Beit HaMikdash sentiva fortissimo la presenza di Hashem, come quando entri nella casa del primo ministro. Tu sai che stai entrando nella casa del re. Ancora non hai visto il re, ma lo senti in tutte le tue, in tutti le nel sangue che scorre nelle tue vene, senti la presenza del re a palazzo. Nel Beit HaMikdash si sentiva la presenza del re. Ci sono tante storie che raccontano come persone che avevano un cuore di pietra, entrando nel Beit HaMikdash, questo cuore di pietra si scioglieva come la cera al fuoco. Famosissima la storia, forse ve l'ha raccontata, forse no, raccontata nel Talmud di un certo professore che si chiamava Yosef Mishita, era il suo nome, che era un eretico che insegnava eresia. E quando i romani sono venuti per distruggere il secondo Beit HaMikdash, ricordate la storia che i romani avevano paura di entrare nel Beit HaMikdash? Nonostante tutto, avevano paura di entrare nel Beit HaMikdash. In Italia è successa una cosa simile. Quando Garibaldi ha unito l'Italia ed è arrivato a Roma, vi ricordate cosa è successo quando è arrivato a Roma? Dai, dai che qualcuno di voi ha studiato storia.
Ha detto obbedisco al re.
Si è fermato perché non gli hanno permesso di proseguire. Questo
Lui
dice la
non
storia.
se la
Non so se...
sentiva, non se la sentiva di bombardare il Vaticano. Vi ricordate? E quindi che cosa è successo? È successo che tra di loro c'era un soldato di religione ebraica. Ha detto: tu questi problemi non ce li hai. Quindi ha
Ah,
chiesto a
ma
lui.
forse parla della breccia di Porta Pia.
Esatto, la breccia di
Ah,
Porta.
ok.
E Segre si chiamava.
Quando hanno fatto entrare gli ebrei per primi per non poter essere scomunicati. Sì, il generale
Segre.
Cialdini. Sì.
Esatto.
Si chiamava Segre.
Bellissimo,
Chi è cannonato?
geniale idea. Sono.
Ok, allora siete preparati, per fortuna. Quindi, cosa è successo? Nel Beit HaMikdash la stessa cosa. I romani arrivano al Beit HaMikdash, ma avevano paura di entrare nel Beit HaMikdash. Cosa hanno fatto? Hanno chiesto a un ebreo eretico di entrare lui al posto loro per sconsacrarlo. Ha detto: tu che sei eretico, entra nel Beit HaMikdash e porta via un oggetto, qualsiasi oggetto che tu porterai via te lo regaliamo. Lui è entrato dentro, si è portato via sulla schiena una delle 13 menorot, una dei 13 candelabri che c'erano nel Bet HaMikdash, oro massiccio, alta 2 metri, di una bellezza che i romani non avevano mai visto prima. Quando l'hanno visto uscire con questo candelabro, hanno detto: no, scusaci tanto, ma questo è per il re. Hai preso qualcosa di troppo, non esageriamo. Ho detto: ma voi avete promesso che quello che porto via io sarà per me. Sì, ma questo è troppo, questo è per il re, per l'imperatore, per Cesare. Quindi cosa è successo? È successo che gli hanno chiesto di entrare una seconda volta. Lui che cosa ha risposto? Ha detto: dai lì, Sheikh Asti et Bori Pamacha. Non posso entrare una seconda volta perché ho già esagerato facendo arrabbiare così tanto il mio creatore. E l'hanno guardato e gli hanno detto: ma tu hai detto che non credi in Dio. Lui non credeva in Dio fin tanto che non era entrato nel Bet HaMikdash. Ma chi entrava nel Bet HaMikdash non poteva non sentire la presenza di Hashem. Qualsiasi cuore si scioglieva. Infatti, quel famoso personaggio che è entrato nel Bet HaMikdash e ha avuto la sfrontatezza di scrivere il nome di Hashem e di nasconderlo in una ferita che aveva nel corpo e di uscire e di usare il nome di Hashem per propri fini, non so se avete presente di chi sto parlando, di quello che moltiplicava i pesci, lo faceva con questo...
L'acrobata.
Sì, esattamente, l'acrobata, lo faceva con questo stratagemma, usando proprio il nome di Hashem. Chiaramente, come abbiamo detto all'inizio della lezione, ne è carmina minaolam, la punizione per chi usa il nome di Hashem, per chi usa la Torah, che è la saggezza di Hashem per propri fini, voleva dimostrare a tutti che lui era un santone e quindi poteva camminare sull'acqua e poteva moltiplicare i pesci. Che cosa ha fatto? È entrato nel Bet HaMikdash. Quando si entrava nel Bet HaMikdash si aveva come una specie di Ruach HaKodesh, una specie di, come si dice in italiano, Ruach HaKodesh? Ispirazione divina.
Di santità.
Chiamiamola così, ispirazione divina. Così come i genitori quando nasce il bimbo hanno questa ispirazione divina e sanno dare esattamente il nome che ha dato la sua anima, che non è una cosa che si può spiegare mai così. Nello stesso modo, quando si entrava nel Bet HaMikdash, si aveva per ispirazione divina, nella nostra mente si sapeva il nome di Hashem di 72 lettere, che è il nome che non si può né scrivere e né pronunciare. Lui ha avuto la sfrontatezza di entrare, di uscire fuori, c'erano le guardie, ha fatto uno stratagemma, è entrato con una benda, ferito, e ha proprio infilato nome di Hashem che aveva scritto su una pergamena che si era portato dentro, l'ha infilato nella ferita ed è uscito così, e usando questo nome di Hashem come se fosse un nome di magia, abracadabra, e faceva tutto quello che il mondo racconta di lui. Chi fa questa cosa ne è carmina olam, viene sradicato da questo mondo. Perché? Perché tu hai usato la corona di Hashem per i tuoi sporchi comodi, diciamo le cose come sono. Se tu vuoi ottenere qualcosa, lo chiedi ad Hashem. Se Hashem ha piacere di dartelo, te lo darà. Se Hashem per qualche motivo ritiene o che non è il momento o che non sei adatto a ricevere quello che tu chiedi, non te lo darà. Fidati di lui. Quando tu preghi ad Hashem, tu dici a Hashem che lui sa esattamente quello che io ho bisogno, giusto? Però Hashem, ti chiedo se puoi darmi questo e altro. Non è che posso imporre, non è che posso esigere da Hashem, posso semplicemente chiedere. Questo è il concetto della tefillah. Hashem ha piacere di darci quello che noi chiediamo, perché Hashem adora ascoltare la nostra tefillah. Lo sappiamo da Yitzhak Avinu, che ha pregato per 20 anni per avere un figlio e finalmente ha avuto 2 gemelli, Yaakov e Esav. Ma perché ha dovuto pregare per 20 anni? Dice Rashi, HaKadosh Baruch Hu mit'avelit filatam shel tzadikim. HaKadosh Baruch Hu ha proprio un desiderio di sentire, di ascoltare le tefillot, le preghiere dei tzadikim. E quindi HaKadosh Baruch Hu ha piacere di sentire le nostre tefillot. A volte non ci dà qualche cosa fin tanto che non lo chiediamo. Ma non è detto che se noi chiediamo questa cosa dobbiamo essere sicuri al 100% che Hashem ascolta le nostre tefilot. Hashem la nostra tefilot ce l'ascolta sempre e le tiene sempre in un forziere, in un cassetto. Quando arriva il momento, se è l'occasione, Hashem tira fuori questa tefilà e avvera la nostra richiesta. Se non succede, fidiamoci di lui. Avete capito? Molto semplice come funziona il tefilot. Ora, cosa succede quando io sono troppo arrogante e sono convinto al 100% che se Hashem non ha ascoltato la mia tefilà vuol dire che non capisce niente, vuol dire che sono io quello che sa come devono andare le cose. E quindi prendo questa cosa con la forza. Quale forza? Con la forza della tefilà. Quindi stiamo entrando nell'argomento che ci spiega che io posso forzare la mano di Hashem. Fa un po' paura. L'hanno fatto in passato e chi l'ha fatto purtroppo ci ha rimesso le penne. Se io apro il libro di Rabbi Chaim Vital, Rabbi Chaim Vital è il Talmid, il discepolo per eccellenza di uno dei più grandi cabalisti della storia, del Rabbeinu Ari, Rabbi Yitzchak Luria, che ha vissuto in Egitto e poi a Tzfat. Tutti quelli che vanno a Tzfat vanno a pregare sulla tomba di Rabbi Yitzchak Luria, uno dei più grandi cabalisti. Come ti avvicini alla sua tomba, ti senti di essere nel Bet HaMikdash. C'è un'aria pura, c'è un'aria di serenità, è una cosa che non si può spiegare. Ti sembra di essere proprio a Yerushalayim davanti al Kotel. E senti proprio la presenza della Shekhinah, una cosa che non si può spiegare. Cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo che Rabbi Chaim Vital ha scritto nella prefazione del libro che della sua opera per Yitz Chaim, ha scritto nella prefazione, ha parlato della Kabbalah e ha detto ci sono tre tipi di Kabbalah. C'è uno che studia la Kabbalah per capire la Kabbalah, c'è uno che studia la Kabbalah per avere ispirazione divina e c'è la terza categoria, che è quella più brutta, che studia la Kabbalah per poter cambiare il mondo, per prendere una pietra e trasformarla in una pepita d'oro. Si chiama alchimia, no? L'alchimia è una scienza che esiste, oggi non ci sono più gli alchimisti, ma è una scienza che esiste, che si riceveva dagli angeli più bassi della categoria degli angeli, la categoria numero 10, la più bassa, che ogni tanto condividevano i segreti dell'alchimia. Però io voglio essere ricco sfondato e Hashem non mi fa diventare sfondato. Quindi o uso la Kabbalah o uso i Malachim che mi faccio dare da loro i segreti per trasformare le pietre in oro. Queste cose esistevano. Quando vi ho parlato del primo Bet HaMikdash che facevano idolatria, non era idolatria che si inchinavano agli idoli perché non credevano in Hashem. Certo che credevano in Hashem, vedevano Hashem, sentivano Hashem, percepivano Hashem. Perché noi piangiamo che non abbiamo il Bet HaMikdash? Perché non sappiamo neanche che cosa non abbiamo. Come dice il Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov dice sul versetto nella parasha di Nitzavim, quel giorno io nasconderò il mio viso da voi. Cosa vuol dire due volte aster astir? Significa che mi nasconderò così tanto che voi non sapete neanche che cosa state perdendo. Perché quelli che hanno visto il Bet HaMikdash distrutto e hanno vissuto ai tempi del Bet HaMikdash sapevano almeno che cosa hanno perso. Ma noi 2000 anni dopo non sappiamo neanche che cosa abbiamo perso. Ma la realtà, abbiamo perso il contatto con la verità, il contatto con Hashem, il contatto con l'infinità, il contatto con la vera essenza della Torah, la vera essenza della Kedushah, della nostra anima. Percepire la Kedushah è il piacere più grande che una persona può avere. Ma abbiamo perso questa cosa con la distruzione del Bet HaMikdash. Ai tempi del Bet HaMikdash, noi avevamo la capacità di poter vedere, sentire, percepire Hashem. E quindi che ci azzecca l'idolatria ai tempi del Bet HaMikdash? Allora, qui ho bisogno di Rabbi Shimon Bar Yochai che me lo spiega. Rabbi Shimon Bar Yochai nello Zohar ci spiega che loro semplicemente non avevano tanta voglia di fare le mitzvot. Ma abbiamo letto ieri nella parasha che se noi facciamo le mitzvot, ve'ayim shamoa tishmeu al mitzvotai, allora Hashem ci darà la pioggia. E quindi ci sarà il pascolo per il bestiame e ci sarà il cibo per gli umani. Venatati ve metar arzechem beito yorem malkosh ve asavta de ganecha il tuo grano ve tiroshcha il tuo olio ve itzare, scusate, tiroshcha il tuo vino ve itzarecha il tuo olio. Poi Moshe Rabbeinu va avanti e dice aia ishameru lachem penipte levavchem, e voi se voi darete le spalle ad Hashem, darete un calcio alla Torah, e cosa succederà? Che Hashem chiuderà il cielo e non ci sarà più la pioggia. E quindi che cosa si fa? Io non voglio più osservare le mitzvot, però voglio essere ricco, voglio essere in buona salute. Quindi qual è l'alternativa? L'alternativa è quella di prendere con la forza le cose che Hashem non mi vuole dare. E come si fa? Avete presente ai tempi che oggi nei cellulari c'è la, come si chiama, il riconoscimento facciale. Ce l'avete sul cellulare? Chi di voi ce l'ha? Il riconoscimento facciale. Qualche anno fa che cosa c'era? C'era il ditino che mettevi sul pulsante e lui leggeva l'impronta digitale. Ora, siccome i miei figli, quando erano piccoli, adoravano i cartoni animati quasi quanto oggi, cosa facevano? Quando io un attimino mi riposavo, loro prendevano il cellulare, lo avvicinavano al mio ditino mentre dormivo e facevano così e aprivano il cellulare e si guardavano i cartoni animati. E quando io mi svegliavo dicevo, ma chi vi ha dato il permesso di guardare i cartoni animati? Erano piccoli, ma erano furbi. Ora, che cosa dicono i miei figli? Dicono, papà non vuole che guardiamo i cartoni animati perché non abbiamo fatto i compiti, ma noi i compiti non li vogliamo fare e i cartoni animati li vogliamo vedere lo stesso. Che cosa facciamo? Prendiamo la mano del papà, la mettiamo sul cellulare quando non se ne accorge e guardiamo i cartoni animati. Ecco cosa vuol dire usare la Torah per propri fini. La stessa cosa facevano i nostri avi ai tempi, purtroppo, della distruzione del Beit HaMikdash. Dovete sapere che Hashem ha avuto pazienza e pietà per 7 generazioni di re in Israele che facevano idolatria. Ma di quale idolatria stiamo parlando? Non credevano in Hashem. Credevano e come in Hashem? Credevano nei profeti, ma non volevano starli a sentire. Un paio di settimane fa abbiamo digiunato, il digiuno del 9 di Av. Nel digiuno di 9 di Av si legge la Megillah di Echa. La Megillah di Echa l'ha scritta Irmia, un profeta giovane. Quando il re Sidkiau, che Ermiao ha scritto questa Megillah, e in questa Megillah ci sono tutte le profezie nefaste su Gerusalemme, sul Beit HaMikdash, l'ha chiamata, ha detto fammi sentire un po' cosa hai scritto. Ermiao ha iniziato a leggere il primo versetto: Gerusalemme da sola, abbandonata, come una vedova. Secondo versetto, terzo versetto. Quando è arrivato al quinto versetto, il re ha preso la Megillah scritta per mano del profeta Ermia e l'ha buttata nel fuoco. Ha detto: non posso più sentire queste cose. Vi immaginate? Il re, che tempi erano? Il re, immaginate il popolo. Prendere, oggi fa parte dei 24 libri del Tanakh, è un libro sacro che c'è il nome di Hashem, c'è un libro intero, il Midrash di tutte le spiegazioni. Ha preso la Megillah, quella originale, scritta per mano di Ermia. Ermia ha dovuto riscriverla, ma la prima l'ha presa e l'ha buttata nel fuoco. Perché tutto questo? Perché io voglio essere ricco, in buona salute, ma non voglio fare Torah Mitzvot. Quindi che cosa faccio? Rav Shimon Bar Yochai ci rivela che ai tempi che cosa facevano? Studiavano come con i nomi della Kabbalah si può ottenere cose che Hashem non ci vuole dare. E quindi cosa facevano? Dovete sapere che noi siamo convinti che gli angeli sono superiori a noi. perché sono superiori a noi? Perché loro non, da loro non esiste il concetto del peccato. Quindi un angelo è un amante perfetto, che splende di una luce perfetta, lo giri da tutte le parti, non trovi un difetto. È puro, è luminosissimo, è di un colore che solo a guardarlo ti fa piacere. Per quello che noi, che siamo sporchi di peccati, che abbiamo distrutto, fatto a pezzi, abbiamo strappato a brandelli la nostra anima con i nostri pensieri, con quello che abbiamo raccontato, con quello che abbiamo fatto, con il cibo non kasher che abbiamo ingerito, con tutto quello che possiamo pensare di aver fatto. Come possiamo noi metterci vicino ad un angelo? È vero. Però in realtà gli angeli sono stati creati per le anime, quindi in realtà noi siamo superiori agli angeli. In altre parole, se io so, se io conosco i segreti di come chiamare gli angeli a mio cospetto, posso chiedere a loro di fare quello che io ho bisogno e gli angeli faranno quello che io chiedo. Se non che poi si vendicano, questo è un altro discorso. E quindi quello che è successo è che il popolo di Gerusalemme ha subito la vendetta degli angeli. Infatti, come vi dicevo, le Rabbi Chaim Vital ha scritto nella prefazione del libro che ha imparato da tutto quello che gli ha insegnato il suo maestro, non tutto, ha detto: rivelo un pugno, vuol dire la misura di un pugno, che sono 8 centimetri, e copro 2000 amot, che sono misure della Torah, misure della Halakha. Quindi tutto quello che ho scritto è niente in confronto a quello che il mio maestro mi ha insegnato, che non posso scrivere. Ma lui nella prefazione ha detto una cosa molto molto dura, molto severa. Ha detto: chi usa la Kabbalah per la terza categoria, non per studiare e capire meglio la avere ispirazione divina, ma per poter gestire lui questo mondo a suo piacimento, lui ha detto molto semplicemente: o lui e i suoi figli muoiono, o lui e i suoi figli diventano poveri, o lui e i suoi figli si ammalano. Perché? Perché in teoria lo puoi fare. E ha portato anche due esempi. Il primo esempio era di un certo personaggio, era un grande tzaddik, Rabbi Yosef della Reina. Non vi racconto la sua storia perché è molto lunga. Però la Rabbi Yosef della Reina ha voluto portare Mashiach con la forza. La storia è una storia incredibile. Lui è arrivato fino al Satan in persona ed è riuscito a vincere il Satan. Ma ha fatto un piccolo errore e Rabbi Chaim Vital ha chiesto, ed era successo cinquantina di anni prima della Risa. Il Rabbi Chaim Vital ha chiesto: dov'è, si trova adesso l'anima di Rabbi Yosef della Reina? Gli ha detto: incatenato al guinzaglio del Satan, come quando si tiene un cane al guinzaglio. Perché ha fatto un errore, ha consentito una piccolissima richiesta del Satan. Era un errore che aveva fatto. Ma perché questa punizione? Perché lui ha voluto forzare la venuta di Mashiach. Mashiach arriva quando Hashem decide. I tzadikim potevano forzarlo, ma non si può fare. Lui l'ha voluto fare perché il popolo ebraico soffriva 500 anni fa di persecuzioni terribili. Era l'inizio dell'Inquisizione, erano tempi durissimi per il popolo ebraico. Lui, per amore per il popolo, ha voluto salvarlo da questo galut, da queste persecuzioni e sofferenze. Ma non puoi decidere per Hashem. È Hashem che decide quando arriva Mashiach. C'è stato un grande cabalista, che anche lui viene riportato in questo libro di Rabbi Chaim Vital, si chiamava Rabbi Shlomo Molcho. Rabbi Shlomo Molcho, anche lui, una storia molto interessante. Lui era nato in Portogallo, si chiamava Pedro qualche cosa, non sapeva neanche di essere ebreo, perché i suoi genitori l'hanno nascosto, era ai tempi dell'Inquisizione. Di 18 anni ha incontrato qualcuno, un certo Reuven, il famoso, era un personaggio, gli ha rivelato che lui era ebreo, gli ha insegnato la Torah, ha studiato la Kabbalah e ha fatto lo stesso errore, ha usato la Kabbalah per i propri fini. È andato a Roma, è andato al Vaticano per parlare con il Papa, perché il Papa trasmetta questa persecuzione contro il popolo ebraico durante l'Inquisizione. Il Papa l'ha fatto arrestare e il giorno che dovevano giustiziarlo, lui con la Kabbalah si è, come si dice in italiano, si è dissolto. È riuscito con la forza della Kabbalah a sventare a questa condanna. Se non che lui è andato in Germania, è rimasto fino all'età di 33 anni in Germania, era convinto che questa storia fosse parte del passato, è tornato in Italia, è arrivato a Mantova, ma Hashem ha deciso un'altra sorte per lui. Quindi quello che è successo è che a Mantova c'era un cardinale che era presente a Roma quando Rabbi Shlomo Molfo era stato condannato a morte, solo per aver chiesto udienza al Papa. Un ebreo non può chiedere udienza al Papa. E l'ha fatto arrestare e l'hanno bruciato in piazza. Ma questa volta Rabbi Shlomo Molfo ha accettato la decisione divina e non ha usato più la Kabbalah. Ma sì, ma lui è stato punito ed è morto a 33 anni per aver usato la Kabbalah Masit. Quindi, in altre parole, quando noi abbiamo bisogno di qualcosa, l'unica cosa che dobbiamo fare è chiederla ad Hashem. Se Hashem ce la dà, benissimo. Se Hashem non acconsente alla nostra tefilah, benissimo anche questo. Siamo completamente fiduciosi che quello che lui decide è la miglior decisione possibile. Ognuno di voi, da giovane, ha aperto un conto in banca. E durante la vostra vita il conto in banca a volte era un po' più ricco, una volta era un po' meno ricco. Ogni giorno della vostra vita nel vostro conto in banca c'era esattamente la cifra che doveva esserci. In altre parole, oggi, domenica 25 agosto, nel vostro conto in banca c'è esattamente al centesimo la cifra di cui avete bisogno. Per far che cosa? Per fare le mitzvot, per dare tzedakah, per poter fare tutto quello che avete bisogno da fare con quello che Hashem vi ha dato. Ognuno di voi nella sua vita si è chiesto un milione di volte: Hashem, perché non mi dai di più? Tutti chiediamo questa cosa. Cosa vuol dire Hashem, perché non mi dai di più? Significa: non ho abbastanza fiducia in te, non ho abbastanza emunah, che quello che tu mi dai è sufficiente per quello che ho bisogno. Ma io voglio la casa in montagna, voglio la casa al mare, voglio la barca a vela. Avete visto cosa succede con chi ha la barca a vela? Voglio questo, voglio l'altro. HaKadosh Baruch Hu ci dà esattamente quello che abbiamo bisogno. Ha sempre piacere, sempre, di sentire le nostre tefilot, e a volte, anzi spesso, noi non riceviamo quello che a Rosh Hashanah è stato designato per noi, perché non abbiamo chiesto sufficientemente. HaKadosh Baruch Hu aspetta la nostra tefilah. Se arriva, benissimo. Se non arriva, benissimo. Hashem, come un padre che sa esattamente quanto tempo deve dare ai figli per guardare i cartoni animati. C'è il tempo per fare i compiti, c'è il tempo per andare a scuola, c'è il tempo per giocare, c'è il tempo per aiutare la mamma, per fare la doccia, tutte le altre cose, e poi c'è il tempo per lo svago un attimino. Ma quando noi diciamo ai nostri figli adesso basta televisione, i nostri figli in quel momento hanno negli occhi un odio profondo nei nostri confronti. Li vogliamo staccare dalla cosa che loro di più hanno piacere nella vita. O un ragazzo di 15 anni, quando gli spegni la PlayStation dopo 18 ore che era attaccato alla PlayStation, ti guarda e ti vuole ammazzare. Ma perché? Perché lo odi così tanto? No, è un'espressione d'amore. Tu stai spegnendo la PlayStation, il televisore, tutte le altre cose che ragazzi immaturi e irresponsabili vorrebbero, ma tu che sei un po' più responsabile di loro, capisci cosa è bene per loro, cosa non è bene per loro. Quindi anche se loro ti implorano in giapponese, ancora 5 minuti, ancora 10 minuti, e tu dici no, e ti senti un pochino a disagio, ma lo sai che lo fai per il bene. Quando noi chiediamo a Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, dacci questo, dacci la Kadosh Baruch Hu, ha piacere di darcelo, se valuta che questa cosa è positiva per noi a breve termine, medio termine, a lungo termine. Ma se questa cosa può essere dannosa per noi, non ci dà questa cosa che noi chiediamo. È molto semplice. Quindi se noi le nostre tefilot vengono esaudite bene, se non vengono esaudite bene lo stesso. Chas v'shalom di pensare come quelli che hanno pensato nel passato, di prendere il dito di Hashem e di metterlo, si chiama bio, com'è che lo chiamano quando si va in banca e bisogna mettere il dito per
biometrica.
È come prendere il dito del re, c'è il palazzo del re, dentro il palazzo del re c'è la stanza dei tesori. Per entrare nella stanza dei tesori c'è solo un modo, solo il re mette il ditino e con la scansione biometrica dell'impronta digitale il re può entrare. Che cosa fa un suddito incosciente, malvagio? Si avvicina al re, gli trancia il dito e va e lo mette sullo scanner e apre il palazzo del re. Quando noi usiamo, certo che non siamo neanche in grado di fare questa cosa, ma ai tempi del Talmud, ai tempi della Mishnah, lo facevano purtroppo, quando usavano il dito del re e dicevano Hashem non ci vuole dare la pioggia, io ti obbligo a dare la pioggia, Hashem non ci vuole dare questo, io ti obbligo a dare questo, Hashem non ci vuole dare la salute, non ci vuole dare... E gli angeli ai loro comandi, diceva che non avevano più bisogno di Hashem. In altre parole, non ho bisogno né di te, né della tua Torah, né delle tue mitzvot, né delle tue promesse, né dei tuoi monumenti. Io mi arrangio solo. Famosa la barzelletta di quello che cercava parcheggio perché aveva un appuntamento importantissimo, doveva concludere un affare nella quinta strada di Manhattan, ma lì non si trova parcheggio. Ha alzato gli occhi e ha detto Hashem, se mi fai trovare un parcheggio ti do il 25% dei miei guadagni. In quel momento una macchina esce, dice Hashem, non c'è bisogno, ci penso da me. Quindi è un po' come, è una cosa che facciamo tutti i giorni purtroppo. Quando abbiamo bisogno di qualcosa diciamo a Kadosh Baruch Hu, facciamo sempre promesse, ma quando otteniamo questa cosa, se l'ho ottenuta è perché sono bravo io, mica devo adesso condividere con Hashem le mie ricchezze, Chas v'shalom. Sapete che nel Talmud c'è scritto che c'era un grande Chacham, si chiamava Ula. Questo grande Chacham, il giorno che è mancato, la notte è venuto in sogno da sua moglie, lamentando il fatto che non ha dato abbastanza tzedakah. Diceva che se avesse dato più tzedakah si sarebbe trovato in un livello molto superiore. E sua moglie nel sogno lo sgrida, perché le mogli sgridano i mariti, anche se sono morti, fa niente. Sua moglie nel sogno lo sgrida e gli dice: ma di che cosa stai dicendo che mi hai lasciato in casa soltanto due carote e un po' di sedano? E Ula gli ha detto: anche questo dovevo dare in tzedakah. Vero, è una storia difficile, però in realtà abbiamo bisogno di elargire quello che HaKadosh Baruch Hu ci ha regalato per elevare la nostra neshama con la mitzvah della tzedakah e con tante altre cose che dobbiamo fare. Se HaKadosh Baruch Hu vede che siamo un buon partner, ci fa diventare ricchissimi. Se HaKadosh Baruch Hu ci dà 10, noi dividiamo tra noi e i poveri. HaKadosh Baruch Hu ci dà 100. Se questo 100 dividiamo tra noi e i poveri, HaKadosh Baruch Hu ci dà 1000. Se noi questo 1000 dividiamo tra noi e i poveri, HaKadosh Baruch Hu ci dà 1 milione. Sapete che c'è un signore a Miami? Che ci sono 2 giorni all'anno in cui lui sta a letto. Perché? Perché lui guadagna di media 100 milioni di dollari all'anno. Però lui deve dare 10 milioni di dollari in tzedakah, perché è la decima. E quel giorno che lui fa i conti, fa le, come si chiama, alla fine dell'anno si fa l'inventario, e le sue segretarie gli dicono: ecco, questo è quello che hai guadagnato, quindi devi dare 10 milioni di euro in tzedakah, lui finisce a letto. Sta male 2 giorni. Però tutti gli anni 10 milioni di dollari in tzedakah. E infatti ci sono in Florida yeshivot, sinagoghe, istituzioni di Torah, scuole ebraiche, tutte costruite con i soldi di questo signore e di tanti altri che elargiscono quello che guadagnano con Hashem. Infatti Hashem dice: mettetemi alla prova solo su questa mitzvah, su tutta la Torah è vietato mettere alla prova Hashem, ma sulla tzedakah mettetemi alla prova. Quindi date la tzedakah e vedrete che HaKadosh Baruch Hu capisce che siete dei buoni partner e vi darà tante volte tanto. Quindi se HaKadosh Baruch Hu, è inutile che preghiamo e piangiamo, se quello che dobbiamo dare ancora non abbiamo dato, cosa pretendi che HaKadosh Baruch Hu ci dà in Sedaka. Ora finisco con una storia che ho sentito da mio papà alla Vashalom tanti anni fa. Volevo finire con un'altra storia, ma mi è venuta in mente questa adesso. C'era un signore che doveva sposare sua figlia e purtroppo era molto povero, non aveva di che sposare la figlia. E cosa si fa? È andato dal rabbino, dice: rabbino, mia figlia si vuole fidanzare, ma non abbiamo niente da dargli, né come dote, né come casa, niente, siamo proprio poveri. Cosa faccio? Non sposo mia figlia? Il rabbino era un grandissimo tzaddik che ha detto: vai da quel signore lì, quel signore benestante, e digli di dargli dal mio conto $50,000. Lui dice: ma addirittura dal conto del rabbino 50,000? Sì, digli da parte mia. Con questi $50,000 fai il matrimonio, paghi le spese, paghi la serata, la cena, paghi tutto quanto, l'orchestra, il fotografo, il catering, la sala, puoi comprare tutto quello che vuoi per tua figlia sul mio conto. Arriva questo signore, da questo signore benestante, dice: mi ha mandato il rabbino, ha detto di dargli sul suo conto $50,000. Lui lo guarda e dice: mi stai prendendo in giro? Dice: no, parole del rabbino. Io gli ho chiesto un aiuto per sposare la figlia e lui mi ha risposto così. E il signore dice: vai a dire al rabbino che non ha nessun conto da me e che smetta di farmi perdere tempo. Io sono un signore molto impegnato. Time is money. Cosa succede? Succede che il rabbino sente questa frase e dice: ok, non c'è problema, vai da quell'altro signore e dirgli di dare $50,000 sul mio conto. È andato dall'altro e l'altro gliela dà. Cosa succede? Che il giorno dopo il primo ha avuto un tracollo finanziario e ha perso tutto. Ha fatto 1+1 ed è andato di corsa dal rabbino. Ha detto: rabbino, tu ieri mi hai mandato qualcuno e io l'ho mandato via a malo modo. Oggi è successo questo. Che cosa c'entra? Dice il rabbino: molto semplice. Io prima di scendere in questo mondo volevano mandarmi a fare il rabbino in questa città. Io mi rifiutavo categoricamente perché c'è tanta povertà e i ricchi non vogliono distribuire la loro ricchezza con i poveri. Allora io ho detto agli angeli in cielo, ho detto: scendo a condizione che mi date 5 o 6 nomi di persone benestanti delle quali io mi posso appoggiare nei momenti di bisogno. E mi hanno dato 6 nomi e tu eri il sesto, quello che non ho mai fino ad oggi chiesto nulla, perché sapevo che sei un braccino corto. Ma quando serviva, serviva. Quindi sono andato a prendere i miei soldi, non i tuoi soldi, perché sono soldi che Hashem ha distribuito tra voi per quando io ho bisogno, non per quando voi avete bisogno. Quando tu hai detto che tu non hai soldi, non hai nessun conto con me, allora dal cielo hanno detto: questo non è un buon partner. Infatti quello stesso giorno gli dice: oggi e c'è in città un nuovo ricco, è il signor tal dei tali che io ho chiesto ad Hashem di dare a lui le tue ricchezze perché tu non sei un buon partner. Quello si è messo a piangere, si è messo a implorare Rabbino. Rabbino ha detto: l'unica cosa che posso fare è pregare ad Hashem che potrai vivere una vita dignitosa, ma la tua ricchezza te la puoi scordare perché non sei stato un buon partner. Quindi, se abbiamo qualcosa che HaKadosh Baruch Hu ci dà, ce lo dà perché sa che siamo delle persone con le quali si può fidare. Dice il Talmud che Rabbi Yehuda Hanasi rispettava molto le persone ricche. E non è una cosa bella rispettare una persona ricca perché è ricca. E lui diceva: no, lui è ricco perché Hashem si fida di lui. E quindi ha distribuito le ricchezze a lui in modo che lui possa distribuirle a chi ha bisogno. Io lo rispetto perché Hashem si fida di lui. Tutto questo per insegnarci che quando abbiamo bisogno di qualcosa da Hashem, glielo chiediamo direttamente a lui. E non cerchiamo assolutamente di fare qualsiasi tipo di furbizia, di escamotage per poter ottenere quello che Hashem non ci vuole dare. E quando vogliamo qualcosa da Hashem, dimostriamo che siamo in grado di ottenere questa berakha facendo qualcosa di grande, e HaKadosh Baruch Hu farà per noi cosa di sempre più grande. Vi auguro Shavua Tov, buona continuazione a tutti quanti, che HaKadosh Baruch Hu ci dia tanta tanta berakha e tanta pace in Eretz Israel, come ha promesso nella parasha di Re'eh, che è la parasha di oggi.